registrazione sulla preghiera. È esattamente, non so di quando sia. Qui in ogni caso è cassetta numero 2. Può far riferimento all'incontro che c'è stato su Rumi, la preghiera dei Sufi, il 20/12/2007. È da accertare, comunque è interessante.
E non so quale maestro Sufi ha formulato rispetto a Dio l'amante, l'amato e l'amore. E questo è molto analogo poi alla costruzione teologica della Trinità, almeno all'interno della teologia cristiana questa formulazione è stata utilizzata per cercare di tentare di dare un'immagine alla Trinità. Ora sicuramente questo non è nell'intento del maestro che l'ha formulata. Ecco, volevo sapere però, questa formulazione viene accettata dall'ortodossia oppure è tipicamente sufi, visto che si presta poi a questa possibile deriva? E un'altra cosa, il movimento del busto nella preghiera, che significato ha?
Più vengo a questi incontri e più non vedo la differenza. Cioè, questo è il paradosso, cioè il modo di pregare, il modo di star vicino ci accomuna così tanto che non si spiega niente, è assurdo quello che si verifica, cioè forse bisognerebbe veramente conoscerci meglio, stare più vicini, perché ecco, la mistica, cioè, è uguale, il modo di sentire, il modo di amare è unico, insomma siamo in un modo solo, non ci sono due modi di amare e c'è il modo di rispettarsi, è questo proprio che mi lascia proprio senza fiato. Ringrazio per questo incontro.
E poi un'altra domanda, questa danza appunto, no? Che queste persone che girano, cos'è, una preghiera? Volevo sapere.
Il maestro di cui parlava lei si chiama Ibn Arabi. Ibn Arabi è in generale molto, molto letto adesso nel mondo islamico, ma anche molto criticato appunto perché le sue dottrine sono molto sottili e non tutti riescono tra i musulmani ad arrivare a quel grado di sottigliezza. Però sempre rispetto all'amore, le volevo leggere un hadith, e questo è veramente canonico, perché è un hadith, è un detto profetico che è stato accettato ufficialmente, diciamo, come fonte ortodossa, come fonte canonica. Allah Onnipotente ha detto, esistono due hadith nella tradizione islamica, gli hadith Nabawi e gli hadith Qudsi, cioè i detti del profeta, e alcune rivelazioni divine che il profeta ha ricevuto al di fuori del Corano e che riportano delle parole divine. Quindi questo è un hadith Qudsi. Allah Onnipotente ha detto, dice il profeta, chi mostra ostilità verso mio prediletto sappia che io sarò in guerra contro di lui. Affinché il mio servo si avvicini a me, nulla mi è più gradito di quanto gli ho prescritto. La preghiera canonica, il digiuno, l'elemosina. Con le sue pratiche supererogatorie, qui entriamo nell'ambito della mistica, egli si avvicina ancor più a me finché io lo amo. e se io lo amo, io sono l'orecchio con il quale sente, l'occhio con il quale vede, la mano con la quale egli lavora, il piede con cui cammina. Quindi ci sono due livelli qui. Affinché il mio servo si avvicini a me, nulla mi è più gradito di quanto gli ho prescritto. Se il mio, gradisco, il mio gradimento è legato al fatto che il servo preghi, digiuni, faccia le cinque cose che i musulmani devono fare. Ma se va oltre, allora io lo amo, interviene l'amore. Ma l'amore di Dio trasforma colui che pratica la via del sufismo, in realtà, perché di questo poi i sufi dicono, finché appunto trasforma questo colui che pratica la via, finché appunto l'amore trasforma questa persona e il Dio si impadronisce di questa persona, si identifica completamente, si impadronisce, no? Tant'è che la persona non esiste più, tant'è che la persona come forma distinta dall'eternità non esiste più. Ecco. Quello che volevo dire alla signora è che io durante questi miei studi sono andato a vedere anch'io delle fonti cristiane e ho trovato delle somiglianze enormi, per esempio con San Giovanni della Croce, per esempio, o con Meister Eckhart. Ecco, Meister Eckhart è secondo me uno che con i musulmani ci andava proprio, con questo tipo di maestri ci andava proprio d'accordo, nonostante vivesse in un tempo non molto felice, diciamo, dei rapporti felici. Mi pare che un'altra cosa, la questione lei parla del dondolio. Il dondolio è legato al ritmo, in realtà, è legato al ritmo. Però in alcune confraternite maghrebine, questo soprattutto del Maghreb, la Shazilia per esempio, la Kadiria anche, invece stimola molto il respiro e la sensibilizzazione del cuore. Quindi è un rituale in un certo senso che è codificato, così come è codificata anche la respirazione, no? Perché la respirazione in questi rituali ha a che fare molto anche con i movimenti e con le formule che vengono recitate durante queste. Io non ne ho un'esperienza diretta, forse lui. Forse Adnan ha più esperienza di me. No, il problema è che se uno, io penso questo, lo penso io, se uno legge un testo sacro in lingua originale, la Torah o il Corano, per forza di cosa a un certo punto viene la recitazione, e siccome è ritmica, per forza la recitazione pone, cioè, in un, cioè, si impadronisce di colui che recita. E quindi è questo.
La danza,
la danza, anche la danza, ecco. Dunque, di confraternite ve ne sono moltissime. Abbiamo parlato per esempio della Naqshbandia, che non ha nessuna forma, diciamo, corale di questo genere. Per esempio la Shazilia già ha nelle sue riunioni delle forme di danza, ma quella che è, la confraternita che più è spettacolare nelle sue forme rituali è la Mevlevia, cioè è una confraternita turca fondata da Mevlana Celaleddin Rumi intorno alla prima metà del 1300 e che è molto particolare perché è una rappresentazione dell'evoluzione dell'universo, in un certo senso. Gli uomini che ruotano intorno a loro non sono altro che le sfere dell'universo che girano in questo vortice che verrà prima o poi riassorbito nella realtà divina. È come una vite, dovete immaginarvi come una vite, come una ruota che gira e che ad ogni giro si alza di livello finché si ricongiunge all'eternità, in un certo senso. Si dice che vanno in trance e non, sì, si dice. Si dice, però può darsi anche di no, insomma, può darsi che, diciamo. No, loro portano un costume particolare che fa parte di questa rappresentazione sacra, di questa rappresentazione totale, no? Questo lungo berretto a tronco di cono e queste sottanone che quando girano appunto danno appunto questa impressione del, vogliono esprimere il ruotare dell'universo intorno al centro, intorno a un centro solo, al centro che è simbolizzato dal maestro poi. Vi suggerirei anche un'immagine. Nella opera di Rumi, del fondatore di questa confraternita, che è il Masnavi, un'opera molto bella in persiano, sono 6 libri di poesia persiana molto molto bella, tradotta anche in inglese da Nicholson e recentemente anche in francese, vi è un tipico esempio, vi è una storia, ed è la storia delle 3 falene. Le 3 falene appunto si riunirono insieme al loro maestro e dissero: io voglio andare a scoprire laggiù nel castello che cosa accade. Una va e arriva fino a una finestra, dopo questa finestra vede una candela accesa, torna e dice al maestro: ho visto che c'è una candela accesa dentro la stanza. La seconda parte entra dentro la stanza questa volta, gira intorno alla candela e poi ritorna e va a raccontare al maestro: cioè, ho visto la candela, ho girato intorno alla candela, era bellissima e sono tornato indietro. La terza invece non torna più e allora il maestro dice: vedete, quella ha conosciuto, quella ha girato intorno alla fiamma ma alla fine ci si è buttata dentro, si è estinta, è diventata la fiamma stessa, ha realizzato in un certo senso il senso del viaggio, insomma ha conosciuto la ecco, questo girare intorno più o meno ha lo stesso tipo di significato della danza dei dervisci, insomma.
Abbiamo come sempre i nostri disegni.
La signora forse potrebbe raccontarci qualcosa di Rumi.
Anna che l'ha disegnato.
Ma su me.
Buonasera a tutti, mi chiamo Masume, vengo dall'Iran. E io ho bisogno di un pennarello, se c'è possibile, qui. Posso scrivere qualche cosa? Là. E là. Non c'è niente. Possiamo scrivere sotto, almeno cambia. Come dobbiamo attaccare? Ancora ci sono.
E anche lo scotch.
Allora, forse voi, prima chiedo scusa perché non parlo bene italiano, perché non sono tante volte che sto vivendo qui.
Se sentisse lui parlare in persiano.
Va bene, comincio persiano. Se riesco a parlare persiano, parlo perfettamente.
No.
Allora, forse fino adesso voi non avete sentito che per arrivare, quelle parole che ha detto il professore, per arrivare al punto di Khalifatullah, abbiamo bisogno, e a questo punto, diciamo, abbiamo un rigo, così, che qui c'è il Dio, e qui Adam, e qui Diavolo, volevo scrivere persiano, scusa. quando è creato Adam, se va verso questa strada, può arrivare al punto di Khalifatullah. Se va da qui, perché dentro noi, tutti noi, c'è due caratteri diversi. Cioè uno va a questa parte, uno mi tira a questa parte. Vedete, per esempio, io esco da questa sala, vedo c'è un portafoglio con un sacco di soldi. C'è due caratteri che stanno facendo un grande guerra. Porto, non porto, porto, non porto. Dipende, e tre parti di una scala. Forse fino adesso voi non avete sentito. Per arrivare a Sofì, che è questo un secondo parte, da noi funziona così, professore sa benissimo, prima dobbiamo cominciare come una persona che dice Darwish. Prima parte di questa scala si chiama Darwish, una persona che lascia tutto questo che c'è nel questo mondo. Per esempio, se io comincio per arrivare a questo punto, stasera ho due pane. Arriva una persona che ha fame, lo do tutto due, tutto due, dico va bene. Il Dio è grande, per domani mattina non preoccupo così tanto. Lo do, vediamo che succederà domani. Comincia prima scale qui, poi arrivo e questo secondo, poi c'è un'altra terza. Terza che si chiama Aref, c'è un parte particolare, possiamo arrivare come Hafez, come Khayyam, forse voi conoscete, che noi abbiamo un sacco di Aref. Fra secondo parte e terza dobbiamo passare, quasi posso dire, da sette deserto difficilissimo. Come dobbiamo lasciare i miei figli, i miei tesoro, i miei lavoro, i miei tutti che ce l'ho nel mondo? Per lasciare tutti questi devo passare da sette quasi deserti difficilissimo, una guerra particolare che lui ha parlato, che comincia da cuore. Però purtroppo io sono ricercatrice particolarmente sui diritti religioni, che è un motivo fortissimo che sono scappato dal mio paese. Io credo c'è un muro fra popolazione e le persone santi. Non parlo dai perfetti, le persone santi, perché io credo forse quando è nato Adam, sì, non era tanto lavoro e tanto per fare. Potevano sedere, fanno pregare mattina fino a sera, sera fino a mattina. 24 ore per 24 ore. Però se oggi, per arrivare, per fare zikr, quelle parole che lui ha detto, se faccio un zikr che dura 12 ore, i miei figli muoiono per forza. Poi è questo punto che c'è un'aria odiosa fra popolazione e le persone santi, che io mi odio da tutti mollah, o forse mi odio da quelle persone che tutti i giorni sedono in chiesa, fanno pregare, e tu devi lavorare per aver pane e un, non lo so, qualcosa per mangiare, devi lavorare. E sì, questo è un parto di lavoro, però non tutti i giorni. Non tutti i giorni io a ginocchio davanti a Dio a moschea. Rabbana atena fid dunya hasana wa fil akhirah. Non si può, non è possibile. È un mondo malato. Io credo c'è una bella persona, una buona persona che è arrivata a terza parte di scale è Madre Teresa, che ha lasciato tutto questo mondo. Questa attività che mi può portare come Aref, come Sufi, non è solo zikr, solo pregare. Per questo credo che per arrivare a un punto giusto, perché noi vecchietti, quando avevamo un amore, cercavamo per avere un parto, un posto silenzioso senza nessuno, per avere un rapporto di amore. Mi perdonano tutti i giovani, oggi vediamo. A parco, sul terreno, all'autobus, eccetera, eccetera, stanno amorando. È così, però se io amo a Dio, prima devo cercare sul mio attività, sul mio comportamento, che cosa sto facendo per le popoli, per tutti. Che cosa faccio? Che cosa devo fare? Poi, se amo a Dio, va bene. Torna a casa, mezzanotte, un posto silenzioso e molto, molto, senza nessuno. Anche io, quando vorrei fare una pregare particolare, vado a un parto che nessuno non può mi vedere. Se faccio una pregare vero, allora faccio pregare. Però questi che purtroppo oggi esiste nel mondo non è un religione, un politico solo. Perché vedete, i governi lasciano i santi, i mollah che pregano. Per carità, loro non solo pregano, stanno cercando per trovare, per avere un piccolo strada per arrivare a un punto di soldi. Cercano così. Io anni e anni che sto facendo questo, credo che forse voi non potete accettare. Da quando è creato Adam, va bene, hanno parlato così, però significati che ci sono, hanno fatto sul Corano, sul Bibbia, Torato, tutto, e viene da politico, perché pregare non è che tutto giorno, tutto mese, tutta settimana, tutto l'anno. E questo mondo ha bisogno a tante di fare. Per questo credo che per arrivare a un punto che si chiama Khalifatullah, una persona molto bene, con un sacco di attività positivo per tutti, non per se stesso, per questo credo che benché tutti i giorni parliamo da democrazia, da libertà, eccetera, eccetera, i parole belli che solo hanno scritto sul dizionario, perché io a volte mi chiedo da me stesso, che cosa è diverso? Lei ha parlato da... hanno parlato uguale, tutto pregare, eccetera, eccetera. Forse sul parole sì, però è diversissimo quando io... con questo bella suore, quando saliamo sull'autobus, è diversissimo. Il guardo è diversissimo. Appena che mi vedono, nascondono la borsa, mi guardano come un lardo. Amici, è salita! Allora, sono salita. Che cosa cambia? Se parlate da democrazia, da... santità, da credo a Dio, non lo so, paradiso, eccetera, eccetera. Che significa questo parole? E questo è comportamento che oggi parla, che mi dà fastidio, che mi tortura. Un giorno ho chiesto da una suore, che cosa diverse fra questo velo e quello velo? Dice, dai, non devi pensare. ignorante e ignorante, però per mia vita un grande cosa che tutti i giorni devo ascoltare una grande storia. Quando passo sulle strade, le gente, i giovani, quando bruciano mio velo, santità due. Allora, anche pregano 24 ore. Che cosa manca di umanità? Dove? Con tutto questo, spero che questo chiaro, un parole che io anni che sto facendo un preciso ricerco su queste parole, per questo credo che questo mondo prima di tutti ha bisogno di umanità, un pensiero sano. Anche faccio tutti i giorni 50 volte faccio pregare, anche faccio ogni momento zikr, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Non cambia nulla quando vedo figlia di mio vicino che mi chiede qualche cosa che ha bisogno, benché ce l'ho, però dico, mi dispiace, non ce l'ho. Non posso accettare che sono una persona buona, sana, eccetera, eccetera. Per questo credo che per arrivare a un punto giusto dobbiamo pensare più. Grazie a tutti.
Dunque, alla fine vorrei menzionare che oggi e domani i musulmani festeggiano Ashura, Tessua e Ashura. È una grande festa islamica, dunque celebrata anche all'epoca del profeta Muhammad, dopo la sua immigrazione, la sua egira da Mecca a Medina, ha trovato gli ebrei festeggiavano la Pasqua ebraica, quando Dio ha salvato Mosè da Faraone, ha detto anche Dio mi ha salvato dalla Mecca a Medina. E questa occasione coincide anche con il martirio di Imam Hussein, il nipote del profeta Muhammad, che è stato ucciso con una grande parte della sua famiglia a Karbala, in Iraq. Dunque, tanti auguri per i musulmani per questa festa. Gianni? Ok. Dunque, il prossimo appuntamento sarà l'8 marzo sulla donna. La questione femminile, ci sarà la pastora Letizia Thomasson, una pastora valdese dalla Spezia, e ci sarà inshallah professoressa Shahzad Hushmand. Grazie.
Mercoledì prossimo in questa stessa sede abbiamo anche un incontro di presentazione di un libro di Martino Morgante della comunità di base del luogo Pio di Livorno, una memoria di un fratello che ci ha lasciato e del quale ne parleranno sia Dea Santonico qui presente, Carlo Molari, eccetera. Mercoledì alle ore 18. Thank you. chi desidera poi, c'è un po' un gruppo che va qui al Biondo Tevere a prendere insieme la pizza e trattenersi un po' ancora in un po' di convivialità.